Così, per esempio, diciamo la questione dei libri, delle biblioteche, eccetera. In genere l'errore che si è forse tenuto in questo settore è stato quello di pensare che io ho la biblioteca, centro culturale, ho una sezione di libri, un settore di libri, questi libri stanno lì, poi intorno faccio, organizzo la proiezione del film X, chiamo il conferenziere Y, faccio un incontro sulla realtà del territorio circoscrizionale, oppure faccio un incontro di lotta libera o premio i ragazzi della scuola. Il risultato è che io ho molta gente che affolla la biblioteca e rende difficile la lettura a quei pochi che vanno lì per leggere un libro. Immaginiamo invece una biblioteca in cui si cominci a pensare al fatto che, diciamo, i libri non sono qualcosa che è riservato alla persona colta, ma sono un utile prolungamento della lettura del giornale o dell'ascolto della televisione. Per cui, che so, oggi sull'Unità si parla del risultato elettorale delle elezioni tedesche, no? E c'è poi una polemica con Tango a proposito del gusto nella satira, e se poi fosse giusto o no, come ha fatto Tango oggi, fare un po' di satira sulla vicenda, non tanto della morte di Guttuso, quanto dell'eredità di Guttuso e del strano rapporto che questo grande pittore ha avuto negli ultimi tempi della sua vita con tale Monsignor Angelini, che non è parente dell'indimenticabile Cinico Angelini, direttore di orchestra, ma è stato il braccio destro di Getta. Allora, diciamo, lì, volendo fare un po' di casino, posso pure far venire in biblioteca, faccio venire Achille Occhetto come specialista dell'SPD, visto che ha prefato un libro di un signore importante teorico dell'SPD di cui mi sfugge il nome. Poi posso far venire, mettiamo, che so, Monsignor Angelini, o Andreotti, o Cufalini, o Natta, o Guttuso, poveretto, non so, qualcuno. Diciamo, questi dibattiti potrebbero essere molto interessanti e aiutare la biblioteca a svolgere la sua attività, se magari invece del dibattito, che so, potrei anche proiettare qualche film, una persona di Fassbinder, qualche cosa che faccia capire che cosa è successo nel periodo in cui l'SPD è stata al potere, prima di Kohl, il rapporto che questi hanno stabilito, qualche cosa. Diciamo. Però il bravo bibliotecario è poi capace di farmi alcune bibliografie, no, in cui prende alcuni libri sulla Germania. Per esempio, che so, può permettere anche in lista l'ultimo numero di Micromega, in cui ci sono alcuni utili documenti su questa polemica che è nata se poi Hitler avesse tutti quanti torti o se invece in realtà non difendesse le regioni dell'Occidente nei confronti dei barbari che sarebbero poi sovietici, perché no, i campi di concentramento hitleriani sono stati nient'altro che un perfezionamento tecnico dei gulag staliniani, dove si fucilava la gente. Quindi, diciamo, oppure, che so, approfondendo la Germania, perché uno potrebbe mettere nel conto anche, che so, alcuni romanzi di Ernst Jünger, per cui uno potrebbe leggere, per esempio, sulle scogliere di marmo. Sulle scogliere di marmo è un romanzo molto ambiguo, perché lui l'aveva scritto per parlare dei nazisti che stavano sulle scogliere di marmo assediati dalle truppe bestiali del resto del mondo, e poi, passata la guerra, l'ha fatto passare per una storia in cui si parlava degli intellettuali che stavano sulle scogliere di marmo e i nazisti stavano sotto. E Ernst Jünger poi ha scritto molti libri, ha anche scritto questo ultimo gialletto pubblicato da Delphi, Un incontro pericoloso. Insomma, diciamo, può venire fuori, per un bibliotecario che abbia un po' di fantasia, un'enorme quantità di materiale, di informazione, per cui uno scopre che dietro la notizia c'è una cultura, ci sono dei problemi, ci sono. Diciamo, per fare operazioni di questo genere ci vogliono bibliotecari bravissimi, però, tanto più bravi quanto più la sede diciamo, è disagiata, ci vogliono pure delle biblioteche, ci vuole una capacità di acquistare dei libri che oggi il regolamento delle biblioteche del Comune di Roma non consente. Come dire, insomma, se si vuole dare un avvenire alla politica della cultura che abbia lo stesso, dopo la fiammata 76-81, bisogna capire che oggi in questo settore si possono avere risultati soltanto investendo molto in termini di personale, di autonomia del personale, di capacità di programmare da parte del comune, di capacità di destinare somme in bilancio. La mia impressione è che investendo in questo settore si potrebbero avere dei buoni risultati, in termini di vantaggi economici proprio, nel senso che poi si crea un tipo di consumo, un tipo di vita in cui si sperpera un po' di meno, la nostra bilancia di pagamenti ne avrebbe un respiro di sollievo, si verrebbe meno con risultati migliori per il fegato, non so, insomma, si potrebbe avere una qualità della vita, ecco, un po' migliore. Su questo bisognerebbe fare un esperimento e aspetto le elezioni prossime, sperando che questo risultato elettorale mi metta in condizione di proseguire. Diciamo, è stato molto importante perdere le elezioni dell'85 perché mi ha dato modo di uscire da un meccanismo che una volta che uno ci sta dentro finisce per essere un po' come il paraocchi per il cavallo, delle riflessioni che ho fatte, ma a questo punto aspetto di poter fare questo nuovo esperimento che non dovrebbe avere nulla a che fare con il precedente, muovendosi con ambizioni maggiori. Beh, io basta.
Senti, allora vogliamo un po' di focalizzare una questione.
Sì.
Il nostro problema riguarda il rapporto fra quella che è una politica culturale a livello dell'amministrazione comunale e il grosso problema della emarginazione giovanile. Allora, in termini concreti, nel 76 evidentemente non c'era una progettualità in merito, quindi le cose sono andate avanti sulla base di quello che hai detto, anche sulla base delle proposte che venivano, tutta una serie di operatori che, avendo colto questa possibilità del nuovo filone aperto, si emergevano finalmente e dunque vedevano di realizzare quelli che erano i loro obiettivi. Però in concreto, a monte veramente non esisteva una progettualità? Prima questione. Seconda questione. Il tipo di risposta che si è dato a questo insieme di proposte si fondava su opzioni precise oppure in qualche maniera lasciando scorrere liberamente il flusso?
Pronto? Sì,
mi pare che hai capito, quindi
sì, diciamo, se c'era davvero c'era o non c'era una progettazione a monte, l'altra cosa non l'ho capita completamente.
Beh, sì, il problema della risposta ad un'immaginazione attraverso un certo tipo di politica culturale.
Ma lì, diciamo, più che un progetto, c'era c'erano due idee. Uno era, come dire, prima della elezione del 76 erano in corso, lo sono rimasti per un certo periodo anche, alcuni centri che erano attivati dal Teatro di Roma di iniziativa culturale in periferia. Diciamo, c'era il famoso centro di Vermicino che era gestito da Giocosfera in ottava circoscrizione e c'era gestito invece dalla cooperativa collettivo G per Gramsci a Centocelle che agiva nella settima circoscrizione. Poi se ne sono impiantati a cavallo altri due, uno in tredicesima che gestiva Vota Libera, quindi a Ostia, e un altro in quinta che gestiva la cooperativa Il Pretesto, quinta della circoscrizione della Magnana. Allora, dicevo, io avevo un po' di, il rischio che c'era, e che poi si creasse una situazione per cui si interveniva sull'emarginazione in periferia attraverso delle iniziative valide, se vogliamo, anche importanti, però con una logica un po' minoritaria, con, forse quello è l'aspetto secondario, l'aspetto che confermassero il fatto che il problema della periferia si risolve in periferia, cioè migliorando la qualità del servizio che tu offri in luogo, in loco. Allora, questo indubbiamente è un problema. Tra l'altro, lì poi aprendo una parentesi, è chiaro che la debolezza delle iniziative di collettivo G, Giocosfera, eccetera, era nel bilancio che avevano a disposizione, era un bilancio di 25 milioni, compreso l'affitto e la luce che dovevano pagare loro stessi. Con iniziative con un bilancio maggiore forse le cose possono cambiare, però come dire, il problema mi sembrava dominante era quello di offrire alla città il fatto che una dimostrazione del fatto che il centro storico non è riservato alle classi privilegiate. E credo che sia stato sentito così, nel senso che poi per l'estate romana ci si muoveva, non so, evidentemente non dal centro storico per andare ad assistere alle manifestazioni dell'estate. Quindi aveva questo senso, poi aveva un senso particolare considerando che c'erano appena state le elezioni del 76 e c'era il rischio di arrivare a una spaccatura tra centro bianco e cintura rossa, con magari delle manifestazioni tipo Festa dell'Unità, sempre un po' ideologizzate, no? Contro l'odioso borghese, nella cintura rossa, con un centro storico che veniva riservato al quieto vivere dell'elite. Diciamo, altre idee più di questa non ci sono. In quel momento mi ricordo il Partito Comunista discuteva molto di questo decentramento, io pure qualche articoletto da qualche parte a sostegno di queste esperienze le devo aver fatte. E, diciamo, l'intenzione era di sostenerle tutte e due, i mezzi a disposizione hanno consentito di, in realtà, di sostenere soprattutto le iniziative estive, questo ha portato anche alla lontana la scomparsa di questo tipo di iniziative che poi non reggevano alla concorrenza delle iniziative estive che erano state promosse dal Comune. Però tutto sommato mi sembra che questo, non che abbia rimosso l'emarginazione, però è servito a combattere, a scongiurare un rischio, cioè che l'emarginazione si ideologizzasse. Cioè che, diciamo, l'emarginato con bandiera rossa e coscienza di classe rimanesse comunque un emarginato e magari non avesse nemmeno più la consapevolezza di esserlo, cioè che si sentisse invece protagonista di qualche cosa di alternativo, ecco. Da questo punto di vista io, diciamo, ho qualche dubbio sul fatto che diciamo, si possa combattere l'emarginazione con l'acquisizione di coscienze alternative, quello è un dato che preesiste al modo con cui soggettivamente poi uno si organizza. Certo, se uno si organizza acquista un diritto, esercita un diritto in più, quello di organizzarsi e di pensare, però le condizioni di emarginazione restano. Tutto sommato, diciamo, l'estate romana è stato un meccanismo per prendere coscienza, da un lato del fatto che il centro appartiene a tutta la città e dall'altro anche di prendere coscienza di un dato di emarginazione.
Io ti accennavo già in un'altra occasione, ho guardato sui giornali quello che dite, cioè della politica dell'effimero, e quindi le due periodizzazioni me le ero già un po' inquadrate evidentemente anche dalla risposta della stampa alle manifestazioni. La domanda è stata: è esistita nella scelta delle persone a cui affidare le manifestazioni, comunque delle idee che ti venivano in mente, l'idea di un target? Cioè, tu lo facevi per i giovani, per i bambini, per i vecchi, per le donne, venivano penalizzate in qualche maniera queste manifestazioni? E quali di più?
Ma io diciamo,
no, ma, come dire, no, l'intenzione dell'estate romana era quella di dare, di essere manifestazioni che potevano essere fruite da più target, proprio programmaticamente. Diciamo, il modello era quello del cinefilo, se vogliamo, però il cinefilo nel suo momento di delirio, cioè nel momento in cui si appropria di un patrimonio di pellicole che evidentemente divertono gruppi sociali molto diversi, Materazzo, il pianeta delle scimmie, Eisenstein, sono riferibili a target molto diversi. Lo sforzo della programmazione era quello di, partendo sempre da una proposta che poteva essere letta in modi diversi, ma insomma da pubblici, in modo di non escludere un determinato pubblico, di affinarla poi durante le ore notturne in cui evidentemente il target famiglia scompariva. Ecco.
Quindi un po' tutte le manifestazioni, l'idea era di dirigere verso tutti.
Questo, diciamo, inizialmente era l'intenzione di avere una manifestazione che potesse essere letta all'interno della folla da gruppi sociali o gruppi culturali differenziati, limite anche da individui, seconda, in maniera ciascuno diverso dall'altro. Poi si è arrivati però anche a un meccanismo di specializzazione, nel senso che poi evidentemente, che so, Villarda aveva un atteggiamento all'inizio più di offerte che si rivolgevano tanto agli anziani quanto ai ragazzi, poi progressivamente questa multidirezionalità del target si è allentato. Le manifestazioni invece erano molto di tendenza, crescendo l'estate abbiamo aumentato il numero di manifestazioni, quindi più manifestazioni che si rivolgevano a pubblici non indifferenziati.
Dunque, vorrei fare due casi specifici in modo da entrare forse più addentro nel problema. Tu conosci molto bene la situazione di Valle Aurelia, o meglio,
sì,
quella che era la situazione di Valle Aurelia.
Sì.
Conoscevi anche l'ipotesi di una certa ristrutturazione e riutilizzazione della vecchia fornace, tutto quello che questo poteva significare. Io mi domando quanta gente di Valle Aurelia sia venuta in centro, che poi non è molto lontano, perché proprio quelli della Aurelia da questo punto di vista sono privilegiatissimi, perché in 5 minuti ci arrivano, per un verso. Per un altro verso faccio riferimento a qualche esperienza di attività decentrata che poi forse ha raccolto gente, ma non quella del quartiere. Ricordo un caso fra i tanti, alla Megliana, i cannoni di luce,
sì,
che coinvolgono gente venuta da fuori, ma che provocano la reazione delle persone tutto intorno, che si rifiutavano di chiudere le persiane, di chiudere le finestre per permettere una migliore visione.
Sì, beh, quella era la manifestazione dell'INU, promossa dall'INU, e in effetti era molto targetino, noi l'abbiamo dato un contributo, non l'abbiamo progettata. I LED guns però li abbiamo sperimentati in due casi, tutti e due con effetti non positivi, perché a Piazza Navona c'era troppa gente per la possibilità della piazza di contenerli. No, le LED guns hanno resistito, è stato il Zamba che ha mostrato i limiti di Piazza Navona. Quando l'abbiamo fatto in periferia la cosa non ha funzionato. Sì, non c'è dubbio, lì c'è un difetto di progettualità, nel senso che avremmo dovuto individuare qualche luogo nella periferia romana che avesse delle qualità tali da poter apparire non periferico, ma apparire soltanto un luogo emarginato. Invece generalmente non ci siamo riusciti. In qualche caso poi
completiamo questo discorso e poi
sì,
magari,
diciamo, per la questione delle fornaci, indubbiamente quello è un esempio tipico, nel senso che noi siamo riusciti a ottenere il vincolo da parte dei beni culturali, ma è stato un vincolo del tutto irrilevante, perché non siamo riusciti ad arrestare la demolizione spontanea della Fornace, tantomeno a realizzare il ciclo, l'attività culturale che si doveva fare. Qualcuno voleva anche mettere lì dentro, che so, un museo del mattone o un museo della cultura materiale. Quindi i difetti di progettualità ci sono stati indubbiamente, questo non lo nego.
Un'ultima precisazione, cioè la mia impressione, ritornando all'esempio della proposta fatta da Magliana, era che gli operatori non fossero pienamente convinti del tipo di lavoro che andavano a fare in quel contesto. Cioè si vedeva proprio questa gente che sembrava quasi costretta a dover fare una determinata operazione. I piani illustrativi non venivano distribuiti, l'attenzione nella preparazione della spettacolazione era ridotta, cioè si vedeva proprio la difficoltà di entrare in sintonia con un certo ambito.
Sì,
allora io mi domando, scusami, allora questo tipo di operatori sulla base di quali criteri venivano scelti? Oppure a volte si è dovuto scendere dei compromessi rispetto anche all'interesse della proposta che veniva fatta?
Ma diciamo, gli operatori, diciamo, per esempio nel caso della Magliana, gli operatori erano quelli dell'INU, cioè l'esecuzione di un mese che li sceglieva, però in realtà nella formazione degli operatori attraverso l'estate romana inevitabilmente si è creato un meccanismo per cui le zone centrali più appetite portavano a una deformazione professionale, cioè le ragioni del mercato in qualche caso prevalevano sulle ragioni del servizio. Ora questo ha un suo punto di equilibrio che non abbiamo trovato perfettamente, nel senso che diciamo sarebbe anche lì, è una questione non tanto di smentire quello che si è fatto quanto di fare meglio delle altre iniziative. In realtà lì si è creato questo, che mentre le iniziative nel centro riuscivano a contare, oltre che sul finanziamento comunale, sul successo di stampa, biglietti venduti, sponsor, le iniziative in periferia potevano contare soltanto sullo sforzo dell'intervento pubblico, quindi su sostanzialmente su un budget ridotto. Questo è stato un limite indubbio.
Okay.